Allora, l'impianto è partito il 19 aprile 2013 e peraltro senza dare avviso alla popolazione, nessuno ne sapeva niente e già lì è un problema di comunicazione e di trasparenza che è totalmente mancato, insomma, no?
Sì.
Un impianto del genere dovrebbe essere quantomeno comunicato ai cittadini, e non sto parlando soltanto quelli attorno all'impianto, ma siccome questo impianto ha un camino alto 120 metri, interessa praticamente quasi tutta la provincia di Torino, quindi le emissioni che vengono fuori da questo camino così alto comunque poi si depositano e si accumulano. Questo è il problema più grave, è il problema dell'accumulo, perché dai e spingi evidentemente questo accumulo riferito in particolare alle diossine e riferito alle micropolveri è quello che poi danneggia o rischia di danneggiare enormemente la salute dei cittadini, oltre al discorso economico che faremo magari dopo. Allora, dicevo, è partito il 19 aprile, in questa fase di avvio, diciamo così in 10 giorni, questo impianto, proprio perché loro definiscono che nella fase di avvio hanno comunque la possibilità di sforare rispetto ai limiti di legge, e su 10 giorni abbiamo avuto 9 giorni di supero dei limiti relativamente all'ossido d'azoto e un giorno rispetto alle polveri totali. A maggio, arriviamo al 2 maggio, quindi ricordiamoci, 19 aprile, 2 maggio. 2 maggio un temporale che provoca un totale blackout. D'altro canto, bisogna ricordare un passaggio, ovvero se loro hanno avviato l'impianto il 19 aprile per un motivo molto molto preciso, ovvero sia se andavano oltre aprile avrebbero perso parte dei certificati verdi, cioè degli incentivi che lo Stato, con i nostri soldi ovviamente, dà agli inceneritori. Quindi loro hanno forzato l'apertura, l'avvio, in una situazione di cantiere aperto, per cui ovviamente un temporale è stato sufficiente per allagare tutto, perché chiaramente in una situazione di cantiere aperto tutti capiscono che evidentemente l'acqua corre come dove vuole. Questo ha provocato un blackout totale e sono andati fuori giri anche gli impianti, peraltro, di controllo delle emissioni, per cui da questo temporale del 2 maggio noi non sappiamo quante sono state le emissioni nocive e quindi dopo qualche giorno, il giorno dopo praticamente la linea si è spenta per questo tipo di blackout. Però nella giornata sono venute fuori delle emissioni incredibili, ripeto, neppure monitorate, perché appunto il sistema era fuori misura, fuori controllo. Tant'è che l'ARPA passato praticamente la pratica alla procura, perché evidentemente non era credibile, non era possibile che da un lato loro non avessero capacità di controllo, l'ARPA intendo, dall'altro il fatto che TRM, che è la società che costruisce e gestisce l'impianto, non fosse in grado di recuperare, non fosse in grado di controllare questa situazione. Evidentemente sarà poi la procura che deciderà. Giugno l'impianto è stato spento, stiamo parlando della linea 1 perché le linee sono 3, di cui, e quindi è partita prima la linea 1, poi la 2, la 3 deve ancora partire. la linea, quindi la linea 1, a giugno la linea è stata spenta perché volevano avviare un cosiddetto biomonitoraggio, volevano fare il bianco, cioè volevano fare un'analisi, una serie di analisi della popolazione a inceneritore spento per poi ripeterle dopo 6 mesi o dopo 9 mesi quando l'impianto in qualche modo avrà procurato i suoi danni. Quindi c'è un campione di circa 400 persone al quali sono stati fatti una serie di prelievi e questo appunto doveva essere fatto a impianto spento. Poi sulla questione dei prelievi sul biomonitoraggio c'è ancora un cenno da fare, e anche noi con soldi raccolti in termini di volontariato facciamo le analisi, loro le fanno sugli adulti, sul sangue e quant'altro, noi le facciamo sui bambini perché è un target particolarmente sensibile e le facciamo in modo molto meno invasivo perché semplicemente tagliamo le unghie dei piedi ai bambini, dato sì che le unghie crescono 1 millimetro all'anno e anche noi abbiamo cominciato ora, in quel momento in cui comunque l'impianto era spento, tra 6 mesi quando le unghie cresceranno le taglieremo e verificheremo con le analisi pagate da noi, quindi tutto un discorso del volontariato, e vedremo i metalli pesanti che si sono accumulati nelle unghie dei bambini. Quindi il giugno è stato chiuso per questo. Luglio, riaccensione l'8 luglio, altri superi di limiti delle polveri totali, ma il 10 e 11 luglio si verifica un secondo incidente dovuto a una chiusura imperfetta dei bypass verso i filtri a manica. Mi spiego meglio. Ovviamente c'è una valvola che trasmette, si apre e si chiude e trasmette il passaggio dei fumi verso i filtri. Se questa valvola non funziona, evidentemente c'è un intasamento o comunque un malfunzionamento dell'impianto di depurazione fumi. E questo di nuovo ha comportato che dall'11 luglio la linea si spegnesse, sempre la linea 1. E per cui questo è il terzo incidente praticamente in 2 mesi. Agosto la linea rimane spenta, il 12 agosto la linea si è riavviata, ma immediatamente una pompa dell'acqua che serve ovviamente per raffreddare i fumi e quant'altro, di nuovo non funzionava e di nuovo l'impianto si è spento. Allora, capisco che è una triste storia, noiosa e che richiede comunque delle spiegazioni in modo di dettaglio. Però, chiaramente, il fatto che in 3 mesi ci siano stati 4 incidenti, che i limiti delle emissioni siano stati superati, che quell'impianto funzioni poco e male, evidentemente non è un grande biglietto da visita. Ovviamente noi riteniamo che sia la scelta più sbagliata possibile per tantissimi motivi, ma il fatto che comunque questo impianto, che ci è costato, ricordo per l'ennesima volta, oltre 500 milioni a noi cittadini si intende, no? In qualche modo non funzioni e non dia le garanzie rispetto alla salute dei cittadini, è in qualche modo una dimostrazione di, oserei dire, di dilettante allo sbaraglio, o quasi, perché chiaramente questo ha comportato, se ne sono ovviamente resi conto, da parte anche IREN che ha comprato l'impianto, ricordiamolo, ha cambiato tutti i quadri dirigenti, perché evidentemente il fatto che questo impianto abbia tutti questi incidenti, tutti questi vari incidenti, fa sì che probabilmente le persone che c'erano prima forse non avevano tutte le capacità necessarie per gestire questo impianto che comunque, lo ricordiamo, è molto complicato.
Ecco, invece i partiti non cambiano i loro dirigenti, invece i partiti, per quanto i loro dirigenti siano degli incapaci, non li cambiano. Infatti Esposito è esposto sia al TAV sia in questo caso, e c'è anche, mi pare, un personaggio che è assimilabile a Virano, cioè Foglietta della TRM, e ho sentito ieri appunto che cercava di rassicurare, minimizzare, diceva cose tipo rispetto all'impianto di Lione e di Brescia, quello di Torino ha ancora meno problematiche di questo tipo, e cercava di minimizzare appunto tutto quello che stava avvenendo in questo impianto, in questa...
Certo. Allora, il fatto che uno dei fautori dell'inceneritore, oltre che in questo momento ancora presidente dell'ATOR, minimizzi, mi sembra quasi assolutamente normale, no? Dopodiché il danno lo becchiamo noi cittadini in termini di salute e in termini di costi, perché tutti questi disagi, chiamiamoli così, tutti questi guasti comportano comunque ulteriori spese, e per il contratto capestro prodotto in particolare dall'architetto Foglietta, ovvero sia l'accordo fra TRM e ATOR, rifiuti, l'ente che gestisce i rifiuti per la provincia di Torino, no?
È un contratto anche lui, come Virano,
per cui qualsiasi cosa accada, l'unico valore sacro di questa storia è l'utile dell'impresa. Quindi tutto viene scaricato sui cittadini e quindi sulle bollette. Ecco l'accenno di cui facevo prima, uno dei tanti elementi di rilevanza economica che ci cadrà, che ci cade e ci cadrà sempre di più sulle nostre, in questo caso non tanto sulle nostre teste quanto sulle nostre tasche, ovviamente, perché sulle nostre teste, sul nostro corpo ci ricadono gli effetti di inquinanti molto tossici per la nostra salute.
Sì, ma la cosa più agghiacciante secondo me è che stanno aumentando le nostre tasse, quindi i nostri, le nostre difficoltà dal punto di vista economico, perché ricordiamo che l'Italia si sta molto impoverendo, le persone che vivono in Italia, non i classici politici che dicono la loro in televisione, si stanno molto impoverendo.
Ti sento poco.
Mi senti adesso?
Un po' di più, ma poco.
Allora aumento un
Scusami,
po'.
Scusami, ma devo dirtelo, perché altrimenti poi non ti so rispondere.
Sì, no, infatti. No, quello che volevo chiederti è se dal punto di vista, diciamo, della difficoltà nella salute che questa cosa potrebbe portare negli uomini, in chi purtroppo lo vive, non solo nelle tasche, cioè dovendo spendere per crearlo, si stanno scoprendo delle cose molto precise, si sta cercando di fare una indagine ben fatta e ben comunicata alle persone, cioè le persone fra virgolette normali, gli abitanti delle città, gli abitanti dei paesi, le conoscono queste cose o continuamente guardano la televisione e quindi non ne sanno nulla?
Allora, noi nell'ultimo anno abbiamo fatto raccolta firme sia per una petizione a Comune di Torino e sia per la legge nazionale Rifiuti Zero. Quindi tanti tavoli, tanti rapporti con la popolazione normale, quello che dicevi tu, no? Possiamo fare una verifica di massima. Oltre la metà della popolazione che abita attorno o vicino comunque all'inceneritore non sapeva dell'esistenza di questo impianto.
Beh, la dice lunga.
La restante parte, non sapeva, sempre per totale carenza di informazione, reagiva in questo modo, sì, ma tanto oramai l'hanno costruito, no? Senza sapere i costi, ad esempio, o i danni alla salute che questa roba qua procura. Quindi noi di fatto abbiamo fatto semplicemente informazione, no? Rispetto a questi due parametri fondamentali, perché quei pochi articoli che compaiono sui media locali, in particolare i tre più importanti, Stampa, Repubblica e Rai 3, no? Sono sempre e completamente elogiativi nei confronti di questa scelta. Noi l'anno scorso abbiamo mandato 100 comunicati stampa, non è comparsa una riga. Allora c'è anche un problema di democrazia, quindi legato ovviamente alla informazione, che fa sì che le persone non si rendano conto minimamente dello stato di questa situazione così grave che stiamo vivendo. Se ne renderanno conto forse fra qualche giorno, qualche mese, con l'aumento della TARES, sì. Perché evidentemente questo farà sì che la bolletta rifiuti cresca a dismisura o quasi, però si rischia nella situazione attuale che si dà sempre la colpa, una colpa generica, no? Ma non si va a fondo del perché, del per come vengono caricate così tanto le nostre bollette. Noi, insisto, abbiamo un piano, un progetto di gestione dei rifiuti alternativo che costa un decimo, che quindi costerebbe anche molto di meno, ma evidentemente ha un grave limite il nostro progetto, limite ovvero sia di non avere alcun interesse finanziario, perché evidentemente costa meno. Allora, noi cercheremo di realizzarlo comunque, e infatti abbiamo degli approcci nella provincia di Torino di raggruppamento di sindaci tra virgolette virtuosi che ci stanno a portare avanti un progetto alternativo. Ma dopodiché chi ha gestito la partita rifiuti negli ultimi 20 anni sono sempre i soliti, no? In particolare il governo del PD nel quale ci stanno sia Esposito che Foglietta, quelli che citavi tu, no? Ha un governo bulgaro di questa gestione dei rifiuti, ha provocato dei danni enormi. Ne cito solo due. Possiamo prendere un attimo un inceneritore. Allora, sono stati costruiti due impianti di compostaggio, ovvero sia il trattamento della frazione organica, che è importante, noi siamo d'accordo su questo ovviamente, uno a Borgo e uno a Drovento, sono stati spesi più di 50 milioni di euro. Questi due impianti sono chiusi. Allora, non è credibile che altri due impianti, uno a Pinerolo e uno a Santiago, funzionino e bene, e questi due vengano spesi tutti questi soldi e poi si chiudano. Allora, chi ci hanno messo a governare questi impianti? Questo è un esempio drammatico dal nostro punto di vista di come vengono spesi male i soldi anche per una situazione, tra virgolette, che comunque sarebbe positiva. Allora, siamo in queste condizioni. No, l'incapacità totale di gestire la partita, o comunque il fatto di avere creato, in particolare prendiamo l'esempio dei consorzi, cioè gli enti che raggruppano i comuni e insieme gestiscono i rifiuti. In provincia di Torino ci sono 8 consorzi, se noi andiamo a prendere i bilanci di questi consorzi, quasi tutti sono in gravi deficit di milioni di euro. Allora, non è più possibile che si mettano i dilettanti allo sbaraglio, o comunque si mettano i trombati, o comunque non siano capaci di gestire un impianto o la partita rifiuti senza avere il doppio fine, no? che è quello di portare tutto questo alla finanza. Oramai si sta cercando di finanziare tutto, no? Anche e particolarmente rifiuti, l'acqua, tutti i beni comuni. Allora, questo vuol dire regalare soldi a chi? Allora, è inconcepibile una cosa del genere, no? E quindi noi continueremo a batterci fin tanto che questo impianto non si chiuderà, perché è un danno enorme sia dal punto di vista della salute sia dal punto di vista economico per noi cittadini. Questo impianto deve essere chiuso, prima certo. possibile.
Tra l'altro la cosa più, insomma, angosciante...
Scusate l'accaloramento, ma...
No, ci sta la passione.
Certo. No, ma la cosa più angosciante, secondo me, è che purtroppo se ne accorgeranno in maniera proprio, come dire, praticamente tutti quelli che oggi della drammaticità sanitaria di queste cose che vogliono produrre, se ne accorgeranno tutti quelli che oggi non si accorgono di nulla perché sono semplicemente bambini, non perché saranno più intelligenti di noi quando saranno adulti, ma saranno più colpiti da questa cosa.
Certamente.
E questo è molto 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 grave. Purtroppo queste cose nelle nostre società sono successe più di una volta e quindi, insomma,
l'effetto accumulo, no, che citavo all'inizio, no? È molto, ricorda in termini di analogie tutto il discorso dell'Ethernet, dell'amianto.
Esatto.
E i danni si sono verificati X anni dopo, migliaia di morti, processi a tutto spiano come leggiamo tutti i giorni sui giornali, e però per decenni si è negato il rischio, fin quando è esorbitato in migliaia di morti, voglio dire, ma non possiamo permetterci di arrivare a una condizione del genere, quando sappiamo già a priori che comunque un impianto del genere, ancorché fosse completamente in regola, non avesse guasti, funzionasse, no? Facciamo finta che abbiamo scherzato nel discorso che abbiamo fatto prima. Allora, un impianto del genere, per le enormi quantità di rifiuti distrutti, quindi rifiuto come distruzione e non come risorsa, e qui ci sarebbe da aprire un capitolo fondamentale, allora, in questa situazione è davvero... ci mandano completamente o ci portano completamente allo sbaraglio, perché i bambini di oggi, con l'accumulo che subiranno, come dicevi tu, no, saranno quelli che avranno più danni alla salute.
Sì, indubbiamente, certo. In effetti le proposte di tutti quelli che si oppongono all'inceneritore, da Torino a Parma a Rossano Ercole,
a Firenze a Roma,
è quella di rendere il rifiuto una risorsa e non incenerirlo, piuttosto recuperarlo.
I rifiuti sono una grande risorsa, distruggerli è come tagliare il ramo sul quale siamo seduti, un ramo molto alto, quindi cadiamo e ci lasciamo la pelle. I rifiuti sono una risorsa enorme, con la nostra proposta noi riusciamo a recuperare il 95% di materia.
Beh.
E qualcuno non mi dica il 5% cosa ne facciamo, perché comunque l'inceneritore ha una condizione tale per cui circa il 30%, okay, di residui di combustione e di polveri tossico-nocive fa un 30% da mandare allo smaltimento. Allora noi con la nostra proposta il 5% e non tossico-nocivo. Allora per piacere non prendiamoci in giro, le proposte, le possibilità ci sono, noi cercheremo, stiamo lavorando per realizzare questa ipotesi, questo progetto, no? Speriamo di riuscire a farlo nel più breve tempo possibile, ma chiaramente il passaggio fondamentale è uno, chiudere l'impianto, perché altrimenti le frazioni che sono più riciclabili, più facilmente riciclabili, e per le quali si ha una maggior possibilità di riutilizzo, che sono la carta e la plastica, combinazione sono anche quelle che hanno a più alto potere calorifico, che servono all'inceneritore. Ecco perché le cose sono totalmente alternative.